Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore, come contenuta nella prima lettera di Pietro, il capitolo 1. Leggiamo da primo Pietro 1, versetto 13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamato è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. E se voi invocati come padri colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da semi corruttibili, ma incorruttibili, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunciata. Amen. Gloria a Dio, che il Signore ci benedica insieme mentre meditiamo questo brano. Che questo è un altro di quei brani dove dico, bisognerebbe piuttosto che commentarlo, ripeterlo una decina di volte perché contiene troppe cose troppo belle. Anche il versetto 13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siete credenti? Amate Dio? Volete essere fedeli a Dio? Allora tiratevi sulle maniche. Questo è il significato di questa frase, perché una cosa è il sentimento è stare lì, o quanto amo Dio. Oh, alzati, muoviti, cammina, lavora. E all'opera. E questo è una cosa fondamentale della vita cristiana, che non è una questione di, non so, un misticismo, la fede è una vita pratica che va vissuta. Non è una cosa liturgica, è una cosa che va portata, sì, in chiesa come stamattina, gloria a Dio per tutte le testimonianze. Ma va vissuto il lunedì, il martedì, il mercoledì. Amate più il Signore di domenica o di lunedì? Qual è il giorno più bello della settimana? c'è la risposta. Tutti, oggi, finché si può dire oggi, oggi è il giorno più bello, perché oggi il Signore è con me. Non è ancora con me domani, la presenza di ieri è una cosa del passato, oggi il Signore è con me. Dove il posto è più bello, in chiesa, a casa o sul lavoro? Ma forse questo è più difficile. Dove il Signore è presente con noi, lì c'è la sua gloria, lì è il posto più bello, il luogo della sua presenza, il posto più bello. Lo dico, non so come, ma qui è bello, piuttosto a casa nostra, perché il Signore, quando siamo usciti noi per venire in chiesa, il Signore si era già incamminato per essere qui. Non vorrei stare a casa mia adesso perché il Signore è qua. Dopo, verso mezzogiorno, Lui torna a casa mia, allora starò bene lì. Ma cerchiamo ovunque la presenza del Signore. State sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Gesù ritorna. Questo brano parla dell'etica cristiana, il comportamento cristiano, il modo di vivere che dovrebbe caratterizzare la vita di chi confessa il nome di Gesù come Signore e Salvatore. Però ricordiamoci che anche se dovessimo diventare le persone più bravi, più buone, più santi sulla faccia della terra, nel giorno di Gesù sarà soltanto per la sua grazia che saremo salvati. Non sarà mai per opere e per la bontà del Signore, perché anche l'intelligenza umana, le ricchezze umane, la forza umana sono, Paolo lo dice, Pietro lo conferma, come spazzature davanti a Dio. Di che valore può avere un'opera che facciamo per Dio? Vogliamo, fratelli, confidare sempre di più nel Signore e nella sua grazia, che sarà per quello che saremo salvati nell'ultimo giorno. Però dobbiamo vivere in un certo modo. Il versetto 14 dice: come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamato è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Forse il punto principale che desidero dirvi, che ho in cuore proprio per la nostra edificazione, è questo: che il comportamento cristiano non è una questione di cultura cristiana. Fai il bravo, fai questo qua, non rubare, non commettere adulterio, non fare queste altre cose. Non è una questione della buona volontà dell'uomo. Ci sono persone più buone di altre, un esempio, cittadini, modelli che vengono presi anche dalla società in generale come esempio di come si dovrebbe fare in senso economico, politico, morale e familiare. Ed è bene che la società abbia questi modelli. La vita cristiana è una questione del rapporto che abbiamo con Dio. Qualcuno ha detto, in termini un po' tecnici, è una questione relazionale che si riassume con la frase: siate santi perché io sono santo. Cioè io posso guardarmi, posso fare vivere come voglio, mi metto a confronto con voi, l'importante è che io sia più bravo di voi. Cerco di non essere colto sul fatto, in flagrante, cerco di... quando si vive confrontandosi con gli altri, come in altre cose, succedono una di due cose. O succede che ci gonfiamo, oh come sono bravo e grazie perché non sono come quegli altri. Oppure ci scoraggiamo e capiamo che non riusciamo a fare ciò che dovremmo fare e non è che gli altri ci escludono, noi ci escludiamo. Sono quelle persone nel Nuovo Testamento dove è scritto peccatori con le virgolette, gente che non andava in chiesa perché ormai non ci sono più speranze per me. È inutile impegnarmi a cambiare perché non ce la faccio. Quando ci confrontiamo fra di noi c'è solo alla fine il disastro, il fallimento, l'orgoglio, la superbia che predominano nella nostra vita. Noi dobbiamo vivere con questa esortazione, siate santi come io sono santo. Voi amate Dio, volete vivere con Dio. Ecco, non anche qui, non voglio fare certe cose perché mi escluderebbero dalla presenza del Signore. Non voglio fare certe cose, non sono ossessionato e non devo essere ossessionato dal peccato, oh, non devo peccare, non devo peccare, non devo peccare. Ma il credente vive cercando di compiacere al Padre che lo ha tanto amato. E il comportamento cristiano ne è il risultato. Non ci conformiamo al mondo, perché vi dico, se siamo credenti, anche al 30%, più o meno riusciamo a fare belle figure nel mondo, ma non accettiamo quella mentalità. Lo fanno tutti, nessuno dice che è male, io so che è male, ma lo fanno tutti, lo faccio anch'io. Ecco, il confronto, paragone con il vicino di casa, il parente di usanza, la cultura locale. Noi ci confrontiamo con la santità di Dio, e non diciamo lo fanno tutti, perché tutti vanno all'inferno eventualmente. Io voglio curare io il mio rapporto con il Signore per compiacergli, per stare con Lui per sempre. Ed è per questo rifiuto il peccato, i compromessi, le cose che Egli non gradisce. Anche i comandamenti di Dio. È scritto di non trascurare la riunione la domenica, la adunanza, come dice una versione più antica. Siamo qui per non diventare disubbidienti o siamo qui per incontrarci con il Signore? Ed è vero che il comandamento, c'è il timore di Dio. Dio mi dice che devo andare in chiesa, che non devo scegliere la partita o attività sportive che mi fanno trascurare le cose del Signore. Devo mettere Lui al primo posto. Anche il sabato. Il sabato, scusatemi, va vissuto pensando che domani alle 9:50 devo essere in chiesa e non con la testa che mi fa male perché sono andato a letto alle 5. Tutto si fa in vista di un incontro con una persona, quell'ospite speciale che grazie a Dio si presenta qui ogni domenica puntuale, che è il Signore. Non sono qui per il comandamento che mi potrebbe portare in una specie di schiavitù, ma con un entusiasmo particolare, perché Dio vuole rivelarsi un po' alla Chiesa, ma soprattutto vuole rivelarsi a me. Vuole farsi conoscere da me e da ciascuno di noi singolarmente. Non abbiamo, anche la Bibbia, non abbiamo i comandamenti. La cultura corre questo rischio. Gloria a Dio per la cultura cristiana. Ma la vera cultura cristiana non ha un comandamento così, o è scritto, come le tavole antiche scritte sul marmo. Abbiamo un Gesù che ci parla e dice, uso questo esempio che conosciamo bene, non stare bambino a giocare con il fuoco, non figlio mio, non stare a giocare là, troppo vicino al fuoco. Rispecchiano queste parole anche i comandamenti di Dio, perché ci guadagna la mamma, ci guadagna il papà quando il bambino non gioca vicino al fuoco. È il bambino che ha rischio, e poi per amore, per il rispetto dei genitori, il bambino non dovrebbe giocare vicino al fuoco o con il fuoco, perché sono dati per noi e vanno ricevuti come una parola viva. Ho detto ultimamente anche al corso che è una caratteristica che bene che impariamo dalla Bibbia è questa, specialmente nella differenza fra il Vecchio Testamento e il Nuovo. Non è una cosa categorica, non è una cosa totale, ma un'indicazione. Nel Vecchio Testamento, ossia prima della venuta di Gesù, abbiamo i comandamenti, più di 600 comandamenti, fai questo, e non fare questo, quest'altro. Il Nuovo Testamento è caratterizzato invece dall'esortazione, che è un chiamare le persone, non è neanche un mandare le persone, ma un chiamare le persone dove siamo noi, alla ricchezza spirituale, di conoscenze spirituali, di esperienza che abbiamo noi. È un chiamare, e noi desideriamo le cose più alte, un po' come il battesimo nello Spirito Santo, che mi ricordo anni fa, dicevo, ma guarda, vedo in quella persona una cosa che io non ho, lo desidero. Nessuno ha detto, tu devi fare così. Io ho desiderato, in base a ciò che vedevo, la manifestazione dello Spirito in persone battezzate nello Spirito. E l'ho desiderato, la loro vita era un'esortazione che mi chiamava in alto a qualcosa che non avevo. Questa è l'essenza della vita cristiana, non sotto una legge, ma sotto Cristo. Non sotto un padrone duro, ma nella mano di uno che è Signore e Salvatore mio. Tanto è vero che è scritto che con il prezioso sangue di Cristo sono stato lavato. Se sono qui, è anche per dire, Signore, grazie per quello che hai fatto a me. Grazie per quello che hai fatto per me. Grazie per quello che hai fatto a me quando non ti amavo, quando non ti cercavo. Grazie, oh Signore, e voglio offrirti questa offerta, che non hai bisogno di né oro o argento, ma se tu vedi il tuo figlio Gesù riprodotto in me, so che porterà una gioia nuova al tuo cuore. Ed è per questo che accogliamo insieme il versetto 22, avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. Io voglio offrire al Padre il frutto della vita di Gesù. Voglio assomigliarlo sempre di più, e più assomiglio a Gesù, più il Padre gradisce la mia vita. Con entusiasmo viene anche il Signore, dove sono io, e specialmente in seno alla comunità, in mezzo alla comunità. Questa è la vita cristiana. è una questione del rapporto che abbiamo con Dio. Questo brano parla della disubbidienza. La disubbidienza è diverso dal peccato, perché se io rubo, questo è male. Però la disubbidienza significa non soltanto che faccio una cosa che è male, ma vado contro una persona, contro la volontà specifica di una persona. A livello di bambini sappiamo cosa vuol dire, forse da adulti conosciamo anche la disubbidienza, che il peccato di disubbidienza, cioè un conflitto fra noi e Dio, non esiste. Perché siamo stati riscattati, liberati dal vano modo di vivere, tramandatoci dai nostri padri. Come possiamo conoscere queste cose? Parlando in termini negativi, il peccato va rifiutato, la ribellione, la disubbidienza. Qualsiasi cosa nella nostra vita che non è conforme alle Sacre Scritture va tolta. Qualsiasi cosa che guasta la nostra armonia anche con la comunità, perché la comunità è il luogo della benedizione del Signore, ha una sua identità, non siamo soltanto qui così tante persone, la comunità ha la sua forma stabilita da Dio con i ministeri dati dal Signore, e è una, non so, nel mondo legale si direbbe una persona giuridica, nel senso che non è soltanto un insieme di Antonio, di Karen, di Telma, di Renato, eccetera, andando avanti con i numeri, ma ha la sua importanza. Ed è importante che curiamo il nostro rapporto con la comunità. La pienezza non c'è una ricetta definitiva, ma dico che c'è la crescita quando siamo resi a Dio. Una resa simboleggiata con il battesimo in acqua, dove andiamo sotto l'acqua per dire non vivo più per me stesso. Quando c'è una resa non soltanto del corpo nell'acqua, ma prima tutto il nostro essere è sottomesso a Dio. La pienezza si può conoscere non chiedendo niente a questa vita. Una cosa grossa è quello che sto dicendo. Ma uno che vive per una cosa legata a questa terra, che può essere una casa, può essere il matrimonio, può essere la sicurezza per il futuro, può essere la salute, può essere un senso di benessere. Quando la nostra attenzione è incentrata sulle cose di questa terra, perderemo di vista le cose più alte. Una sola cosa dobbiamo chiedere a questa vita, che il Signore stia con noi, che il Signore sia con noi, che ci sia armonia e pace fra noi e Dio. Se no, cosa direbbero quei fratelli nella Corea del Nord che oggi moriranno perché sono cristiani, quelli della Nigeria che forse metteranno una bomba in una chiesa come questa che abbiamo noi oggi, cercano il benessere per questa terra o hanno gli occhi fissi su cose maggiori? Cerchiamo, e credo che anche qui la cristianità ha sbagliato tanto, ha cercato di non peccare, che bene ovviamente, però l'accento del Nuovo Testamento è questo qua: voglio fare la volontà di Dio. Non ho fatto male a nessuno, non sarà sufficiente per superare lo scoglio che è la porta del cielo, per essere salvati, per essere con Dio per sempre. Mai fatto male a nessuno, ma mai... Oh, il Dio dirà mai poco. E alla fine, cose sempre del corso che abbiamo fatto, quella domanda, cosa hai fatto di mio figlio? Qual è il rapporto fra me e il figlio che io ti ho mandato? Altri l'hanno ignorato, altri si sono ribellati a lui, altri addirittura l'hanno portato in croce, dicendo se lo togliamo di mezzo staremo meglio tutti. Cos'è Gesù per te? Cosa fai di Gesù nella tua vita? Qui sta il punto focale della salvezza. Non è l'essere evangelici o ortodossi o protestanti o cattolici. Qual è il rapporto fra te e mio figlio, dirà il Padre nel giorno che saremo convocati davanti a Lui. Fratelli, vogliamo imparare il comportamento cristiano, l'etica cristiana, basando i nostri ragionamenti sul legame, il rapporto che c'è fra noi e Dio. E avremo una vita come quella di Gesù, dove il Padre ha gridato: questo è il mio diletto figlio in cui mi compiaccio. Amen.